Questa è la puntata di giovedì 29 settembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare ovviamente leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui perdonerete le sue non poche defaianze, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparove. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e all'estero, già che siamo una radio sul web che ha ascoltatori fino in Giappone, per non dire negli Stati Uniti, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle nostre indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a consentire ai suoi organi di amministrazione locale di simulare illegalmente la sovranità italiana sul territorio libero e a derubarci, consente loro di derubarci con questo inganno delle nostre risorse economiche e di lavoro e di quelle però anche degli altri stati che hanno diritti sul nostro porto franco internazionale e che non sono contenti di questa situazione. Passando alle cronache e ai commenti di oggi, noi oggi vi dobbiamo un po' di informazioni su quello strano processo di cui si parla in questi giorni e sul quale il Piccolo ha sparato una locandina e una mezza pagina di articolo per dire condannati gli alfieri indipendentisti per la manifestazione a difesa del Porto Franco. E in sostanza il tutto voleva servire a seminare disagio, sconforto tra la popolazione di Trieste che tiene alla questione del territorio libero e si attende anche a breve la riattivazione piena dei diritti al territorio libero di Trieste e del suo posto franco internazionale, facendo vedere, facendo credere che queste posizioni sono illegali, tant'è vero che la magistratura condanna a 2 o 3 mesi lì di carcere senza condizionale chi manifesta. Le cose non stanno affatto così. Non stanno affatto così perché questo è un processo molto strano. E il processo in cui sono stati condannati questi due attivisti, ex attivisti del Movimento Trieste Libera, poi sono di quelli che si sono rivoltati contro il Movimento Trieste Libera, è soltanto, infatti, uno stralcio del processo principale. Stralcio effettuato perché, stranamente, non si trovava gli altri, cioè sui 19 indagati, questi due non si trovavano. Il tribunale non riusciva a notificare loro gli atti. Strano, perché uno di loro ha un'attività qui in pieno centro, quindi non lo sapevano. Bastava dare ai carabinieri o alla polizia la ricerca da fare e trovavano subito dove fare la notifica. L'impressione è stata quindi quella che in qualche modo si volesse stralciare il processo di due attivisti celebrandolo separatamente da quello degli altri 17 in tempi accelerati per arrivare a una qualche condanna che costituisse una specie di vincolo per il giudice del processo centrale, principale, a decidere la condanna invece che l'assoluzione. È un'impressione la nostra, naturalmente non ne abbiamo le prove, adesso aspettiamo di vedere la sentenza, che poi di un giudice onorario, di una giudice onoraria, nemmeno di un giudice effettivo, per capire come si sono svolte le cose. E sarà molto interessante, perché è una condanna curiosa, dal momento che il processo principale sta andando a gonfie vele nella direzione della soluzione di tutti gli imputati. A gonfie vele anche perché nel processo principale persino i testimoni d'accusa hanno testimoniato a difesa degli indagati. Hanno detto che non c'erano blocchi stradali, che non c'erano altre cose. Non solo, l'imputazione era per manifestazione non autorizzata, ma c'è il documento non avvisata alla questura, eccetera. Invece esiste anche il documento che gli organi di pubblica sicurezza erano stati avvisati. Curioso anche che l'avvocato difensore di questi due non abbia chiesto la riunificazione del procedimento al procedimento principale, da un momento che è presente anche nel procedimento principale, dove però la difesa degli imputati viene svolta principalmente dal Movimento Tieste Libera e l'avvocato degli altri si associa con pochissime iniziative proprie. Ma quello che è strano di questo processo è il retroscena. Allora, si parla della manifestazione del dicembre 2013 davanti al Porto Franco Nord, a difesa del Porto Franco, dalle aperture illegittime, dalle sospensioni illegittime del regime di Porto Franco per favorirne, adottate per favorire quel progetto illecito di urbanizzazione e di spostamento del regime di Porto Franco, totalmente illecito. La manifestazione è stata pacifica, non ci sono stati reati, violenze o d'altro, e non è nemmeno vero che le autorità non fossero avvisate, perché c'è il documento, verrà prodotto nel processo, che le autorità avvisate erano. Tant'è vero che la Digos, in pratica la vecchia squadra politica della polizia, era presente, non ha riscontrato nessuna anormalità, non ha sciolto la manifestazione, tutto è andato nel modo più pacifico. Voi direte, come è nato allora questo processo? E questo processo nasce da un'iniziativa di un pubblico ministero, sostituto procuratore, non procuratore, titolare a Trieste, il dottor Federico Frezza, come lo sappiamo? Lo sappiamo perché negli atti del processo, ai quali abbiamo avuto accesso, perché da parte degli indagati, di soggetti indagati, abbiamo trovato un documento molto speciale. Allora, la manifestazione si era realizzata pacificamente, la polizia non ci aveva trovato nulla da ridire, nemmeno il fatto che fosse o non fosse avvisata. A quel punto il pubblico ministero Frezza scrive una lettera alla Digos di Trieste che dice: con riferimento al corteo di Trieste Libera dell'8 dicembre e alla nota di codesta Digos del 12 dicembre 2013, che in pratica non contestava nulla, il dottor Frezza si riferisce al reato di cui l'articolo 655 codice penale, che prevede, che punisce la ribellione verso i pubblici poteri e verso gli organi dello Stato, e in pratica basta che ci sia i casi di ribellione, ostilità e citazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni. E Otto Frezza propone alla Digos di incriminare i manifestanti per questo reato di cui l'articolo 655 codice penale, e dice: atteso che tale reato viene contestato, leggo più una lettera di Otto Frezza alla Digos, viene contestato rarissimamente, per cui la giurisprudenza al riguardo è scarsissima, quanto scriverò nel prosieguo va inteso in chiave problematica, nel senso che vorrei che ragionassimo assieme in maniera critica sugli spunti di riflessione che spero di riuscire a esporre con chiarezza. In pratica, dottor Frezza, pubblico ministero, propone alla Digos un ragionamento assieme per incriminare i manifestanti, non d'iniziativa della polizia, ma d'iniziativa del pubblico ministero, per questo reato articolo 655 codice penale. Dice, continua il dottor Frezza, dunque nell'ottica dell'articolo 655 codice penale mi pare non decisivo il fatto che il corteo non sia stato connotato né da violenza né da mancato rispetto delle prescrizioni del questore. Invero, se ciò si fosse verificato, sarebbero stati configurabili altri e autonomi reati, vero? Infatti, continua il pubblico ministero, i presupposti, pubblico ministero Frezza, per l'ipotizzabilità della contravvenzione del 655 codice penale sono, aperte virgolette, ribellione verso i pubblici poteri, verso gli organi dello Stato, senza che occorra la sussistenza di un concreto pericolo per l'ordine pubblico. E qui cita una sentenza di Cassazione. Dice, ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni anche con comportamenti privi di autonoma rilevanza penale, Cassazione, eccetera. Quindi ribellione anche pacifica verso gli organi dello Stato, contestazione delle pubbliche istituzioni. Questi sono reati che mi sanno tanto di codice fascista, tra l'altro, infatti sono rimasti nel codice da allora. Continua il pubblico ministero nella sua lettera alla Digos. Un tanto premesso, il punto da valutare è se i requisiti di ribellione, ostilità e eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni possano e debbano venire traguardati, due punti, soltanto alle condotte e ai comportamenti, violenti oppure pacifici, tenuti durante la manifestazione, oppure, dice, anche agli scopi ultimi del movimento, scopi che ovviamente a quella manifestazione erano sottesi e nemmeno tanto implicitamente. Quindi, Otto Frezza, pubblico ministero a Trieste da molti anni, propone alla Digos di punire gli scopi del movimento, anche se manifestati in maniera pacifica. Se questo tipo di punizione, di volontà punitiva, corrisponde alla Costituzione italiana e che decreta il rispetto delle opinioni, della loro manifestazione, lascio a voi valutarlo. Vale a dire, continua il pubblico ministero, se durante un corteo di Trieste Libera taluno espone ed agita un cartello con scritto ultimatum, è ovvio che fa riferimento esplicito. Due punti. Alla contestazione radicale da parte di Trieste Libera della legittimità non di una singola istituzione, ma della presenza dell'intero apparato dello Stato italiano in queste terre, e alla proclamazione dell'abusività di ogni singola epifania, significa manifestazione, dello Stato italiano, politica, giudiziaria, amministrativa. Tant'è, continua il pubblico ministero, che istigati, suggestionati, irretiti, sempre più spesso singoli simpatizzanti di Trieste Libera rifiutano persino di declinare le generalità alle forze dell'ordine. Allora, io ti offrezza propone quindi con questa lettera alla Digos non di punire dei reati, ma di punire delle opinioni, perseguire delle opinioni legittime. Non è illegittimo, non è vietato dalla Costituzione italiana ritenere che lo Stato italiano, poi per fondati motivi, per motivi giuridici e consolidati in trattati internazionali, anche nell'ordinamento italiano, nelle leggi di ratifica di questi stati a parte dell'ordinamento italiano, per ritenere che lo Stato italiano non abbia la sovranità su Trieste. Poi, quando il dottor Frezza dice che istigati, suggestionati, eccetera, simpatizzanti di Trieste Libera rifiutano di declinare le generalità alle forze dell'ordine, non dice secondo me una cosa vera, perché per quel che mi risulta declinare la generalità significa dire mi chiamo Pinco Pallino. Un'altra cosa è rifiutare di esibire documenti di identità dello Stato italiano perché ritenuti non legittimi ed esibire documenti del territorio libero di Trieste. Infatti continua il dottor Frezza, e non scordiamo poi che costoro stampano propri documenti a imitazione pedissica di quelli veri, il che sottende che disconoscono i documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione. Quale migliore manifestazione della natura sediziosa del movimento? Il pubblico ministero di dottor Frezza si riferisce, e vuole punire, alle carte di identità facsimile del territorio libero di Trieste, che non sono affatto un'imitazione di quelli veri, che lui ritiene quelli veri, quelli della Repubblica Italiana, perché non scrivono su Repubblica Italiana, sono nient'altro che la riproduzione di quelli veri del territorio libero di Trieste. Poi non è che il disconoscimento dei documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione sia sotteso, è addirittura dichiarato. E questo non è manifestare la natura sediziosa del movimento, questo non è sedizione, questo è legittima opinione politica. Continua, e il pubblico ministero Frezza invece la vuole punire. Continua nella sua lettera alla Digos il pubblico ministero Frezza, una lettera che noi manderemo penso al Consiglio Superiore della Magistratura, perché faccia le sue valutazioni. Continua, dice, insomma, qui non siamo alla critica di una determinata legge o di una determinata sentenza di un determinato provvedimento della pubblica amministrazione, nel qual caso saremmo in presenza di una estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, anche se per inciso non ogni pensiero manifestabile. Per esempio è vietato incitare all'odio etnico. Ma non è che noi incitiamo all'odio etnico, stiamo esprimendo un'opinione in diritto. Qui invece, dice il dottor Frezza, pubblico ministero, siamo alla contestazione del diritto di esistere in questo territorio dello Stato italiano. E infatti ciò che a mezzo dell'ultimatum viene intimato all'Italia di andarsene dal volantino, due punti, esenzione della fiscalità degli stati che ci stanno amministrando imponendo illegalmente la loro sovranità. Ma scusate, da quando in qua questa opinione perseguibile è un reato? Continua il pubblico ministero Frezza nel ragionamento che propone alla Digos, cioè alla polizia politica. Dice, se questo non venisse considerato un atteggiamento sedizioso in quanto eccita il sovvertimento delle pubbliche istituzioni, è difficile immaginare quale altro comportamento potrebbe mai esserlo. Caro, simpatico dottor Federico Frezza, pubblico ministero a Trieste da tanti anni, l'espressione dell'opinione che lo Stato italiano non abbia sovranità a Trieste non sovverte le pubbliche istituzioni. Gli atteggiamenti che sovvertirebbero e che non riesce a immaginare le pubbliche istituzioni sarebbe quello, non so, di dargli fuoco, di commettere degli atti di violenza. L'opinione non sovverte un bel niente nello Stato di diritto democratico. Continua però il dottor Frezza nella sua lettera alla Digos. Dice, quanto fin qui detto trova supporto anche, e adesso riderete, nella nota sentenza del TAR di Trieste, che parla di natura intrinsecamente e dichiaratamente eversiva del ricorso. In nessun paese democratico è consentito utilizzare la libertà di parola per incitare alla commissione di reati e in genere di comportamenti illeciti. Uno Stato democratico non è certo un ente imbelle per cui ha il diritto e il dovere di reagire nelle forme di legge, ma con tutta la forza della legge, ogni qualvolta vengano messi in discussione i principi basilari su cui si fonda. Caro dottor Federico Frezza, che per altri versi mi è anche simpatico, i principi basilari su cui si fonda la Repubblica Italiana e lo Stato italiano, dunque, non sono quelli del regime fascista di infausta memoria, sono quelli della Costituzione italiana entrata in vigore il 1 gennaio 1948, dopo una guerra terribile, con il ripristino della democrazia. E i principi fondamentali basilari sono appunto la democrazia, la libertà delle opinioni e la libertà di manifestarli in maniera ovviamente non violenta. Io Trafezza invece propone di alla Digos di Trieste, alla polizia politica, di perseguire la libertà d'opinione su questo solo argomento, libertà d'opinione pacifica. Lui stesso dice che le manifestazioni non sono violente, perseguirla come reato. E conclude così la sua lettera alla Digos. Dice: concludo, serve copia dell'ultimatum di Trieste Libera, quello fatto a notificare alle varie istituzioni. Ma se è stato notificato alle istituzioni, scusate, che bisogno c'è di farlo procurare alla polizia politica? Lo hanno ricevuto. E poi dice: servono le generalità dei partecipanti alla manifestazione che risultino noti oppure identificati. E qui arriviamo ad un'altra stranezza di questo processo, perché vedete, c'era qualche centinaio di persone alla manifestazione, ne sono state identificate sicuramente più di 19. Come? Cioè, dagli atti del processo non risulta in nessun modo in base a quale criterio il pubblico ministero Otto Alfrezza abbia scelto i nominativi da incriminare, da indagare, incriminare e per i quali chiedere il rinvio a giudizio. Constatato questo, una cinquantina di persone, fra cui io stesso, si sono autodenunciate alla procura con un atto depositato il 4 e il 6 luglio 2014, dicendo che noi abbiamo partecipato alla manifestazione, alla sua ideazione, chiediamo quindi di essere incriminati per i medesimi reati. Una buona parte di queste persone era perfettamente identificabile dalle fotografie e identificabile da parte della polizia, no? Su richiesta del dottor Frezza. La domanda a questo punto è: chi e perché ha fatto la scelta di quei 19 nomi scartando tutti gli altri? Prima domanda. Seconda domanda: negli atti del processo noi non abbiamo trovato queste nostre autodenunce. Dove sono finite? Sono state archiviate? E se sono state archiviate, come mai si è proceduto a processare le altre persone, quelle indagate dal dottor Frezza, addirittura in due processi separati, con lo stralcio di due nominativi che non si riuscivano a notificare, a trovare, anche se uno ha un'attività qui in centro? Con un meccanismo che ha portato ad una condanna di questi due, che adesso mette in imbarazzo il giudice del processo principale. Ma dovrebbero tutti trovarsi in imbarazzo, ambedue i giudici, la procura e il tribunale di Trieste, se adesso queste autodenunce non si trovano più. Noi abbiamo qui le copie con il timbro del protocollo della procura della Repubblica di Trieste. 4 luglio 2014 è questa che ho qui davanti, ha 38-39 firme, poi se ne sono state presentate altre, una cinquantina in tutto. Tra l'altro è stato un gesto di solidarietà e di autocoscienza importante, che è stato riportato anche dalla stampa locale in titoli, cioè con titoli e toni laudativi, di apprezzamento, nemmeno di critica. Quindi era un fatto pubblico. Vedete che questo processo è strano? Vedete quanto è strano che adesso questo primo esito curioso di questa curiosa condanna di questi due attivisti a 2-3 mesi di pena venga propagandato in questo modo, addirittura in locandina, per far credere che l'indipendentismo sia una cosa illegale che porta soltanto a condanna. Chi è, scusate, a questo punto, chi ha la regia di queste cose? Qui c'è qualcuno che ha la regia di queste cose. Se vuoi, e quel qualcuno non mi sembra sia in tribunale. Se voi vi leggete l'expertise pubblicata ora sul sito della rappresentanza internazionale del territorio libero di Trieste, ipr-ftt.one, scritto ONE, e poi riportato, rilanciato anche sulla Voce di Trieste e sul quindi agganciabile anche da lì sul sito del Movimento Trieste Libera, potete constatare che questa operazione è cominciata e si è conclusa tra il luglio e l'ottobre del 2013, tra il luglio e l'ottobre del 2013, subito dopo che il Movimento Trieste Libera aveva notificato al governo italiano e agli enti locali quella prima messa in mora per le violazioni del mandato di amministrazione civile provvisoria. L'expertise dimostra che, siccome non esiste il titolo di sovranità dello Stato italiano sul territorio libero di Trieste, questo titolo un gruppo di soggetti di vario incarico, di vario ruolo, si è in sostanza messo d'accordo su quella che sembra essere una velina comune, bisogna vedere scritta da chi, per affermare che il territorio libero di Trieste non esiste, non è mai esistito, e per consolidare questa opinione, che è un'opinione politica, non è una realtà giuridica, in quelle famose due sentenze del TAR, delle quali la nostra expertise ha fatto l'autopsia, letteralmente, nemmeno l'analisi, dimostrando che si tratta, che quelle due sentenze sono fondate sulla falsificazione dei contenuti del trattato, addirittura con frasi fra virgolette che sul trattato sono espresse diversamente, non ci sono. Queste due sentenze sono state utilizzate, e addirittura prima la velina che si vede, dalla quale derivano, sembrano derivare queste due sentenze, sono state utilizzate appunto nell'autunno del 2013 per una serie di atti, ordinanze, sentenze, eccetera, che affermano l'inesistenza del territorio libero di Trieste, come se quelle sentenze amministrative fossero veritiere, come se esonerassero, si potessero fare giurisprudenza, e come se esonerassero il singolo giudice investito della questione attraverso un'eccezione di giurisdizione dal suo dovere istituzionale e professionale di svolgere una ricerca in proprio sull'argomento e non di affidarsi a una sentenza che la preparazione giuridica, logico-giuridica del magistrato dovrebbe rendere evidente essere costruita con un sistema di prova circolare, cioè si anticipano i risultati del ragionamento che poi finisce per far prova a se stesso, quindi con un vecchio trucco logico che tutti quelli che hanno studiato queste cose hanno imparato, e anche con delle incongruenze, con le due sentenze, formidabili le incongruenze, non le sentenze, cioè sì, sono due falsi formidabili. La lettera del dottor Frezza alla Digos cita proprio queste due sentenze e arriva a conclusione di questo gruppo di documenti, perché è datata 17 settembre 2013. Per quanto riguarda poi l'incriminazione, non è stato in realtà menzionato nell'incriminazione alcun reato di sovversione, perché effettivamente sarebbe stato eccessivo, ma il ragionamento è stato sotteso all'accusa, che verte principalmente sulle accuse di una specie di blocco stradale e della manifestazione non autorizzata. Accusa di blocco stradale smentita dalle testimonianze d'accusa stesse e manifestazione non autorizzata, mancata comunicazione della manifestazione, smentita dall'apposito documento che non ci ricordavamo più nemmeno fosse, che adesso abbiamo trovato. Ora vedete, questo è un processo evidentemente costruito per motivi politici, con mezzi politici, all'interno di un'operazione più ampia. Mi dispiace dirlo, ma i documenti affermano questo. E noi siamo purtroppo portati, per una malattia personale e professionale, a ricercare la verità e a dirla quando troviamo qualcosa che ci sembra tale. Negli Stati Uniti i pubblici ministeri, l'operato dei pubblici ministeri viene valutato dagli organi superiori anche in funzione della loro produttività. Produttività cosa significa? Quanti processi, quante indagini e quanti processi fondati hanno generato e quanti infondati. E se hanno fatto indagini e processi su cose importanti o su quisquilie. Perché ogni processo costa alla pubblica amministrazione, all'amministrazione della giustizia, denari ed energie che potrebbero essere forse spesi per le cose importanti e non per le questioni politiche come in questo caso, e costano naturalmente al cittadino imbarazzo per l'incriminazione, impegno, denaro per la difesa e tempo. No? Ora, vedete, l'impressione che si ricava da questa lettera, da questo documento che vi abbiamo letto, è quello di un pubblico ministero che invece di cercare, va bene, dei reati effettivi, dice ma sì, anche se non c'è dei reati, però c'è un reato di opinione. C'è un reato di opinione che, anche se espresso in forma pacifica, non è tale. Cioè, non è pacifico perché contesta la legittimità dello Stato italiano. Ma, scusate, il giudice, per Costituzione italiana, è tenuto, è soggetto soltanto alla legge, cioè deve interpretare e applicare la legge. Non è che può legiferare, non è che può trasformare in reato quello che non è, suggerendo questo alla polizia politica con una lettera che io penso abbia lasciato molto perplessa anche la polizia politica, cioè la Digos. Se l'organo di polizia professionale, la Digos, non trova nulla da ridire, nessuna violazione su una manifestazione pacifica, perché il pubblico ministero deve scrivere alla polizia dicendo guardate che questa è sovversione, eccetera, e incitarla, invitarla a perseguire politicamente delle opinioni? La Digos, che è la vecchia polizia politica, quando, anche quando si chiamava polizia politica, non è che era fatta, tranne che ai tempi del fascismo, per perseguire le opinioni politiche o l'esistenza dei movimenti politici. Era fatta per tenere d'occhio l'ambiente politico affinché per motivi politici non si commettessero reati, furti, omicidi, violenze, questo genere di cose qui. Cioè è ben strano il concetto dello Stato, della legittimità e della democrazia che emerge da questa lettera del pubblico ministero dottor Frezza, per altri versi anche simpatico e capace. È un concetto ben strano, appunto, della democrazia, della legge, del ruolo del pubblico ministero, del giudice, del magistrato. Questa lettera, che emerge da questa lettera, che sembra essere all'origine poi di quel processo, perché ne è uscita dopo questa lettera, è arrivato un rapporto della Digos che parlava sì di manifestazione non autorizzata, di blocco stradale, eccetera, che prima non risultava rilevato dalla stessa polizia politica. Che cosa ne dobbiamo pensare, dobbiamo ritenere? Beh, dobbiamo ritenere, penso, dal punto di vista, da puro semplice vista, di un punto di vista logico, che a Trieste ci sia una atmosfera particolare, atmosfera tra virgolette, atmosfera può significare tante cose, un'impregnazione culturale, influenze di ambienti particolari, tutte e due le cose, insomma, no? Un'atmosfera particolare che induce persino un pubblico ministero di grande esperienza, il dottor Frezza è in servizio qui a Trieste, non so, da 20-30 anni, e di indubbia capacità e competenza giuridica, a ritenere reato cose che in democrazia non lo sono. È curioso poi che di questa stessa opinione sia stato anche qualche altro magistrato nel medesimo tempo, qualche altro funzionario dello Stato, allora e anche in tempi recenti. Cosa significa questo? che sia per l'affermazione dei diritti del territorio libero di Trieste, sia per la difesa della Costituzione della Repubblica Italiana, questa atmosfera deve essere in qualche modo contrastata, deve essere eliminata questa atmosfera con un'azione culturale adeguata e anche con un intervento dello stesso governo italiano che la contrasti spiegando ai magistrati soggetti evidentemente visti questi scritti a quel tipo di suggestioni politiche anche senza rendersene conto, che spiega ai magistrati che non lo si può fare. Noi non vogliamo dare lezioni di Costituzione né di democrazia a nessuno, ma la lettera che vi ho appena letto di un pubblico ministero alla polizia politica, forse richiede dei ragionamenti sulla democrazia. Così come dottor Frezza ha scritto alla polizia politica per proporre dei ragionamenti repressivi di opinioni legittime, così forse, ecco, io mi permetto, dovrei anche scrivere a dottor Frezza su questo argomento permettendogli di proporgli dei ragionamenti opposti su base costituzionale, nemmeno sulla base delle mie opinioni personali. Questo per dire, e con questo concludiamo adesso la puntata della trasmissione di oggi. Non riusciamo a fare quella parte storica che abbiamo promesso già due trasmissioni fa, vedremo di farla la prossima. Questo per dire che non dovete lasciarvi suggestionare dalle campagne di stampa del piccolo su questo genere di spunti che vogliono farvi credere che la questione del territorio libero non esista o sia illegittima, sia costituisca addirittura reato. Ogni volta che vi viene questo dubbio, andate in rete, visto che vi state ascoltando in rete potete farlo, o sul telefonino, andate sul sito dell'IPR, ipr-ftt.one, scritto ONE, e leggetevi l'expertise che sta nella sezione documenti in italiano e in inglese. Leggetela come si legge una preghiera contro le tentazioni, perché vedrete che vi rassicurerà sul fatto che siamo dalla parte della ragione, della legalità, della democrazia e persino dei valori della Costituzione italiana, e chi afferma il contrario viola lui o lei tutti questi valori. State quindi più che tranquilli e vedrete che anche quel processo andrà, penso, molto bene, ce ne sono tutti i presupposti. I due che hanno fatto il processo, che hanno voluto fare, hanno accettato il processo a stralcio, adesso dovranno ricorrere in appello, insomma, e ne avranno anche tutti gli argomenti. Qualcuno si è lamentato per il fatto che non c'era una rappresentanza del Movimento Trieste Libera al presidio piuttosto sbraccato che hanno fatto i sostenitori dei gruppuscoli a cui hanno aderito costoro, ma non c'è nessun bisogno di farlo, perché la difesa nel processo principale, che va a riflettersi anche su questo processo secondario, perché gli atti sono pubblici, è guidata e gestita dal Movimento Trieste Libera, e potevano usufruirne anche quei due imputati separati e il loro legale. Se non l'hanno fatto è stata una scelta loro, io non vedo perché si dovrebbero sostenere con la propria presenza queste scelte sbagliate. Bene, con queste considerazioni, con queste informazioni abbiamo concluso questa puntata di giovedì 29 settembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste, la Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti fin qui e anche coloro che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della trasmissione, che comunque ora va la puntata, che ora va in replica registrata sino all'inserimento della prossima, che speriamo di riuscire a fare adesso, domani, dopodomani, insomma appena possibile, compatibilmente con i nostri impegni che sono veramente massacranti di lavoro. Noi stiamo qui 11 ore al giorno a lavorare su queste cose, quindi è molto intensamente, producendo i documenti che vedete anche con l'aiuto di consulenti esterni ed esteri, ma insomma è un lavoraccio comunque. Grazie quindi a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi purché ragionati, interessanti ed utili da discutere, E a risentirci domani o nei prossimi giorni con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.